Ti lodiamo e ti ringraziamo e ti benediciamo, oh Padre, perché ci chiami ad essere una grande famiglia, perché ci vuoi del tuo seno e hai mandato Gesù, tuo figlio, il Verbo fatto carne, per ricondurci a casa. Signore Gesù, tu che sei presente con noi oggi, radunati nel tuo nome, donaci il desiderio di metterci dietro di te, di fare esperienza viva della tua risurrezione, di sperimentare la tua presenza trasformante, vivificante e salvante. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, di fare esperienza di questo dono forte dello Spirito, di questa dynamis, di questa potenza sconvolgente, vivificante, creatrice. Vieni Spirito Santo, dilata i nostri cuori, dilata i nostri desideri, donaci desideri di figli, desideri grandi di santità, di pienezza di vita, di luce, di speranza, di consolazione. Rinnovaci, aiutaci a fissare lo sguardo su Gesù e a non perderlo mai dall'orizzonte della nostra vita. O Maria, tu che sei la madre della speranza e la madre della verità, donaci di cercare sempre la verità e di non lasciarci mai defraudare in nessuna maniera, in nessuna situazione della speranza. Amen. Riprendiamo dunque quello che abbiamo visto precedentemente. Abbiamo visto questa, siamo al versetto 1 del capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, e abbiamo visto precedentemente un po' l'icona della prima comunità, di quello che dovrebbe essere la comunità cristiana. Ecco, vorrei ancora spendere una parola soprattutto per sottolineare che i 5 pilastri su cui si fonda la nostra identità cristiana, l'identità della vita cristiana, della comunità cristiana, devono essere tenuti rigorosamente in ordine, nel senso che c'è un primo, c'è un secondo, c'è un terzo, c'è un quarto, c'è un quinto. Non scambiare il quinto col primo, o il secondo con il quarto, sono in ordine. Cioè c'è una priorità. All'inizio ci sta questa educazione al silenzio e alla preghiera personale, così da ritrovare la propria identità. Cioè se io non mi fermo per stabilire una relazione profonda col Signore, la preghiera, ricordiamo, abbiamo visto, erano assidui, partecipavano assiduamente alla preghiera comune, alla preghiera, questa preghiera. Quindi c'è questa essenzialità, la preghiera. Non c'è vita cristiana se non c'è preghiera, questa relazione. È chiaro che poi questa relazione con Dio, vedete il quinto punto, la quinta colonna, il quinto pilastro, rende vera la mia relazione con l'altro, essere prossimo, farsi prossimo. Il mistero della prossimità nasce come frutto di un'altra prossimità. Ricordate che San Giovanni nella sua prima lettera dice: se uno dice di amare Dio ma non ama il proprio fratello, costui mente, perché gli altri sono gli altri, rimangono gli altri finché io non ho trovato l'altro con la A maiuscola, e quando ho incontrato l'altro che gli altri diventano fratelli. È solo l'esperienza con l'altro, e questa esperienza con l'altro è l'esperienza di preghiera. Quanto più io sto col Signore, tanto più scopro che non sono figlio unico, perché Dio mi rimanda ai miei fratelli. Quindi dicevo, la prima è questa educazione al silenzio, il secondo abbiamo visto all'ascolto della parola, perché è questa parola che mi toglie da ogni tipo di soggettivismo. Ricordate che uno dei mali è proprio questo soggettivismo che è alla base del relativismo. Per me è così. No, la parola è una parola oggettiva, non è una parola soggettiva. Una parola che va letta nella Chiesa, che va letta nell'insegnamento degli Apostoli. Non è una parola che dice tutto il contrario di tutto secondo quello che mi gira nella testa. ah ma per me vuol dire così, no, capite, è difficile, rischiamo di perderci. E quindi la seconda colonna, abbiamo visto, il secondo pilastro è la lezione, la centralità appunto dell'ascolto della parola, poi la centralità dell'Eucaristia, anche qui radicarci nella oggettività, qui abbiamo il corpo di Cristo, la sua presenza viva, qui non si scappa, non è il sentire la presenza, ma il vivere la presenza è un'altra cosa, il confondere il sentire con l'essere è un'altra cosa. Io posso vedere delle cose, ma sono semplicemente delle immagini o delle proiezioni. Io vado al cinema, mi vedo delle cose su uno schermo, ma in realtà sto guardando uno schermo bianco. È soltanto una finzione. Questa pellicola sono dei fotogrammi che si muovono e danno l'impressione del movimento, eccetera, ma in realtà è una finzione. Si sta lì 2 ore, 3 ore a guardare uno schermo bianco, se uno guarda nell'oggettività delle cose. Per cui non è il fatto che vedo qualcosa che lì mi dice che c'è qualcosa. Ma c'è qualcosa anche se non vedo niente, l'Eucaristia per esempio, che questo mi radica nella oggettività, per uscire dal soggettivismo, sento, non sento, come avverto, come provo, come gusto, ma no, guarda che non è lì, posso anche non sentire niente, non gustare niente, ma c'è, ecco la presenza eucaristica, c'è il terzo pilastro, la terza colonna, e poi naturalmente questo, l'Eucaristia finisce con andata in pace, la missionarietà, cioè non puoi tenere per te, lo vedremo tra poco, questo storpio risanato alla porta bella del Tempio che comincia a saltare, cantare, esultare, parlare, dire, comunicare, ecco la missionarietà, non puoi tenere dentro di te quello che hai ricevuto e naturalmente questa missionarietà si traduce in poi nel mistero della prossimità, cioè il vivere l'altro, la relazione con l'altro e naturalmente queste basi, questi pilastri della vita cristiana poi si traducono nelle 3 dimensioni operative che caratterizzano l'agire cristiano, che sono appunto l'educare, il comunicare, il vigilare. Vedremo che è esattamente quello che Pietro fa, e dicevo ieri che un po' negli Atti degli Apostoli tutto questo noi lo troviamo un po' sparso come prezzemolo, un po' dappertutto, no? Non sono delle cose che escono in maniera eclatante, ma se stai attento, sotto sotto vedi, lo vedremo anche oggi, come Pietro, dopo ogni evento, sta attento e dice, attenzione, cerchiamo di capire questo evento, cioè c'è una dimensione educativa, didattica, Dio ti parla attraverso gli avvenimenti. Ora, gli avvenimenti, il terremoto è uguale per me e per un gatto, soltanto che il gatto non capisce niente, io posso interrogarmi sul terremoto. Davanti al tramonto del sole posso essere io e una vipera che si sta prendendo gli ultimi raggi, soltanto che io gusto il tramonto e la vipera invece dice, sto bene al caldo, ma non le frega niente. Cioè, l'evento è lo stesso, soltanto che ci sono dei modi diversi di percepirlo. Allora, ecco qui la capacità di leggere gli eventi e quindi questo educare, no? L'educazione. Educare vuol dire essere capaci di cogliere il senso delle cose, questo educare che è un elemento importante e che poi si deve tradurre nel comunicare, perché la persona che è stata educata, che ha scoperto questo Dio che parla nella sua vita, un Dio che è vivo e presente, è capace poi di comunicare ciò che ha visto. L'abbiamo visto, l'abbiamo già accennato, gli apostoli che vengono minacciati, dovete star zitti, non dovete parlare, noi non possiamo tacere, il cristiano non può tacere, non può star zitto. Notate bene come è facile, no? Il Papa, vescovi, eccetera, quando dicono delle cose che fanno piacere a qualcuno, ah che bravo questo santo padre, veramente santo, quando dice qualche altra cosa, il caso è Luana e altro, o sull'aborto, oppure sulle unioni omosessuali, eccetera, ma che il Papa stia zitto perché queste cose non lo riguardano, Marco, ma capite che noi non possiamo tacere, ci sono dei valori morali, profondi, veri, autentici, la vita deve essere difesa sempre, non esistono delle cose che sono da tacere, altre cose da dire, bisogna sempre difendere la vita. Allora il cristiano è colui che comunica, che dice la verità, che l'annuncia, che la grida al mondo, quello che vi è stato detto nelle tenebre ditelo nella luce, e poi anche colui che vigila, è attento, perché sa che siamo nelle cose penultime, non siamo nelle cose ultime. Non è qui che abbiamo lo sbocco ultimo della nostra vita, ma c'è un al di là, c'è un andare all'altra riva. Passiamo all'altra riva, diceva proprio il brano di Marco 4 che abbiamo letto nella Eucaristia questa mattina. Passare all'altra riva vuol dire, guarda che non finisce qui, c'è qualcosa in più, c'è un'altra riva a cui sei avviato, e allora vivi non come se fossi già arrivato, ma come se fossi in cammino. Homo viator, l'uomo in cammino. Ecco, fatta questa premessa abbastanza lunga che ci ha portato un po' a riassumere le puntate precedenti, se volete, o comunque riagganciarci a quello che abbiamo visto, vediamo allora come Pietro e Giovanni, veri discepoli del risorto, si comportano. È un po' questo un po' il tema che vedremo in questi 10 versetti, questi primi 10 versetti del capitolo terzo. Questo Pietro e Giovanni, i quali qui ci viene presentato dopo aver visto come sono i cristiani, come vive la comunità, chi sono questi cristiani, quali sono i pilastri che sostengono la vita cristiana, adesso si fa vedere come due persone che incarnano questi valori, come li vivono. Pietro e Giovanni erano soliti salire al Tempio per la preghiera. Allora nona. Ecco, interessante, vedete? C'è un'abitudine alla preghiera. Cioè, sono i primi, non dicono, ah va bene, ma noi non... Sì, diciamo agli altri di pregare, ma sai, noi non... No, è una preghiera a cui sono soliti. C'è questa preghiera continua, l'ora nona, era le 3 del pomeriggio, era l'ora della preghiera vespertina. Al Tempio, dall'ora nona, veniva immolato un agnello, secondo le prescrizioni della legge, la legge ebraica, se voi leggete le prescrizioni di Esodo 29, 38, 42, ci sono queste prescrizioni, tu al vespero, ogni giorno, dovrai immolare, era questo agnello che veniva immolato a Dio, quasi a dire, Signore, noi ti offriamo qualcosa di prezioso per noi, per una comunità che vive di allevamento. Che cosa posso offrire? L'agnello è tenero, è l'avvenire, è il futuro. Signore, il mio futuro è nelle tue mani, lo offro a te, lo sacrifico a te. Il mio futuro non mi appartiene, questa fecondità in realtà me l'hai data tu e io la metto nelle tue mani. Questo è il significato del sacrificio, capite? Non è povero agnello, che brutta fine che fa, eccetera, no. Dobbiamo leggere, andare al di là, anche qui il compito educativo, no? della fede, anche qui capire se non diventiamo degli o animalisti o antianimalisti o dei naturisti o naturalisti o verdi, come volete, non ha niente che vedere. Cioè, ha un significato profondo questo gesto, è il gesto del Signore, quanto ho di più prezioso la fecondità del mio gregge, il futuro del mio gregge, io lo offro a te, perché sei tu la vera fecondità, sei tu il mio Dio, non sono io, Dio a me stesso. Allora, alle 3 del pomeriggio, all'ora nona, e i cristiani cosa hanno fatto? I cristiani cominciano a sostituire presto questo rito con la memoria dell'unico sacrificio di Cristo sulla croce. Guarda caso, questo sacrificio di Cristo, agnello immolato, avviene proprio alle 3 del pomeriggio, all'ora nona, no? Gesù che lancia il grande grido, e lì la massa Bactani. Non è casuale, niente succede per caso. I cristiani si sono ricordati, è vero, anche il nostro agnello pasquale, l'unico che toglie il peccato del mondo, si è immolato sulla croce, non l'hanno immolato, lui ha offerto se stesso, ha offerto la sua vita, e quindi salivano al Tempio proprio per pregare lì e vivere questa esperienza di comunione profonda con Gesù. Ora, c'era un uomo storpio fin dalla nascita. Un uomo storpio. È chiaramente non solo una realtà autentica, un uomo veramente storpio, ma è anche un simbolo, diventa anche il simbolo. Che cos'è quest'uomo storpio? È il popolo di Israele, Agli occhi di Luca il popolo eletto appare come uno storpio, legato al Tempio, ma incapace di accedere nel Tempio. È lì, è attaccato al Tempio, è davanti alla porta bella, lo vedremo, è un uomo storpio, fin dalla nascita, che solevano portare e deporre ogni giorno presso la porta del Tempio detta bella. Questa porta è quella porta, chi è stato a Gerusalemme, per vedere questa porta bisogna salire sul Monte degli Ulivi. Quando uno si mette sul Monte degli Ulivi e guarda verso la spianata del Tempio, dove adesso ci sono, si chiama la spianata delle moschee, dove ci sono le due moschee, ecco, guardando lì si vede le mura. Ora, tra le mura c'è questa porta murata ormai, viene chiamata anche la Porta d'Oro. Secondo la tradizione si dice che verrà riaperta alla fine del mondo, quando finalmente il Messia arriverà, si introdurrà in quella porta. E comunque quella porta allora era aperta, era la porta che immetteva, passando dalla valle del Chedron, i pellegrini scendevano, salivano da lì, c'era una scalinata che saliva e entravano attraverso questa porta bella, la Porta d'Oro, una porta, si vede perché d'oro, ma non perché aveva qualcosa di, dei fregi d'oro, ma perché è di marmo travertino giallo e spicca e quindi dà un effetto quasi dorato nelle mura un po' grigie. C'è questa porta che è bella, insomma, la porta bella, ecco, viene chiamata la porta bella. E, però, dicevo che l'icona, è vero, c'è un uomo, ma quest'uomo è il simbolo di Israele, cioè un popolo che arriva fino alla soglia ma non entra, cioè il Tempio è la comunione con Dio. Un popolo che ha tutto per entrare, ma è infermo, non può entrare, è bloccato. È bloccato da tante cose, dalla sua infermità, dalla sua malattia, fin dalla nascita. Un popolo che ha bisogno di essere salvato alla fine, capite? Ha bisogno di essere redento. Senza di Gesù non si può fare niente, senza il risorto non può essere salvato. Si ferma solo sulla porta. Ricordate che abbiamo anche in San Giovanni un'icona del genere, ricordate il capitolo 5 di Giovanni, dove c'è un uomo il quale tutti i giorni era portato alla piscina chiamata Bezzaltà o Bezzetà, che si trova proprio di fronte alla porta del Tempio, l'altra porta, dall'altra parte, la parte opposta, all'interno, qui, questa qui è la porta esterna che dà sulla valle del Chedron, quest'altra, quella del paralitico del Vangelo di Giovanni, è la porta che va su Gerusalemme, quella che attualmente è la porta da cui si esce quando si sale alla fiata delle moschee, di solito si esce dalla parte della scuola coranica, e dalla scuola coranica lì era la porta chiamata la porta delle pecore, perché da lì si introducevano gli agnelli per la Pasqua, per le offerte, ma era anche perché lì passavano gli israeliti, noi siamo pecore del tuo gregge. Passiamo. E di fianco, di fronte, si attraversava la strada, c'era la piscina chiamata delle pecore, probatica, ton probaton in greco, vuol dire delle pecore. E allora quest'uomo era lì, immobile, anche lì da 38 anni, anche lì simbolico, esattamente 38 anni e qualche mese, era la traversata del deserto da parte di Israele, non 40, perché poi c'era l'uscita dall'Egitto, il tempo di arrivare al Sinai, eccetera, mettendo insieme tutto, erano 38 anni e qualcosa, poi diventavano 40, ma la traversata del deserto erano 38 anni. Quindi era il simbolo di un popolo che comunque, dopo aver attraversato il deserto, non è ancora entrato nella terra promessa. Perché? Ma perché è infermo. E la legge proibiva alle persone malate o inferme, affette da qualunque tipo di infermità, di entrare nel Tempio. Ricordate, lo troveremo ancora questa situazione. L'eunuco della regina Candace, quando Filippo, lui si è recato a Gerusalemme per poter andare a pregare, ma non può entrare nel Tempio. Ma perché? Ma perché è eunuco, perché è un castrato, perché non ha tutte le carte in regola. Per entrare nel Tempio, per accedere a Dio, occorre avere tutte le carte in regola. Sano, integro, senza nessuna castrazione, niente. E quindi sei costretto a star fuori. Capite allora come mai, nel momento in cui Gesù ha guarito lo storpio e gli dice vai a casa, sei guarito, prendi il tuo lettuccio, vai a casa tua. Questo prende il lettuccio, era sabato, era festa del sabato, e la prima cosa che fa attraverso la strada è entrare nel tempio. Sono 38 anni che non può entrare nel tempio, erano 38 anni che aspettava, finalmente può entrare nella terra promessa. E lì dicono: ma come? Entri nel tempio col tuo lettuccio il giorno di sabato e stai facendo questo lavoro, stai portando un peso. Ecco, anche questo è il simbolo di questa guarigione. Gesù viene a guarire Israele, questo Israele che è bloccato, che è chiuso, che è senza speranza, ha il tempio, ha tutto, conosce la legge, sa perfettamente cosa deve fare, ma è bloccato sulla porta. Ecco il nostro rischio: conosce le ricette e non mangiare. Sapere tutto e vivere il nostro sapere come curiosità, non come cultura. Capite che sono due cose diverse, no? C'è gente che è curiosa nel leggere i libri, ma che non li assimila, quindi non diventa cultura, non diventa vita. C'è questa curiosità: sono curioso di leggere questo libro, sono curioso di leggere il Vangelo, sono curioso di leggere la Bibbia, ma la Bibbia non è qualcosa di curioso da guardare, da cercare, da leggere, ma è qualcosa che deve entrare dentro di me. Un conto è leggere le ricette di cucina, un conto cucinare e mangiare, che è un'altra cosa. Ecco, allora, questo Israele ha vissuto un po' questa cosa: conosceva la legge, tutte le ricette di cucina perfette, tutte quante, conosceva come fare, ma era fermata sulla porta del Tempio. C'era questa infermità che la bloccava. Allora, questo uomo diventa sicuramente il simbolo di Israele, eh? Perché era lì? Per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Cioè, un uomo che vive di povertà, vive del bisogno, ha bisogno degli altri per vivere, non può vivere senza l'aiuto degli altri, se no morirebbe di fame. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, questi incominciò a chiedere loro l'elemosina. Un'abitudine, questo uomo vede queste persone che si recano al Tempio e domanda un aiuto. Allora Pietro, fissandolo negli occhi con Giovanni, disse: guarda verso di noi. Non dice guarda sul cielo, non dice guarda che adesso guarda verso di noi. Ricordate Gesù cosa ha detto: chi accoglie voi accoglie me, chi disprezza voi disprezza me, chi vede voi vede me. Cioè, alla fine è un po' questo. Allora, chi sono gli apostoli? Sono coloro che trasmettono un'immagine viva di Cristo risorto. Ricordate, siamo nell'anno centenario del Santo Curato d'Ars, cosa dicevano i pellegrini che si recavano ad Ars? Abbiamo visto Dio in un uomo. Ora, qual è l'esperienza viva? Non possiamo vedere Dio, però possiamo vedere il riflesso dell'amore di Dio nello sguardo di qualcun altro. Guarda verso di noi. Quasi a dire: non perdere di vista Cristo risorto. Cristo risorto rifulge nei nostri sguardi, rifulge nei nostri cuori, è nella nostra vita. Noi siamo illuminati da Cristo risorto. Guarda verso di noi. Quello li guardò attentamente. Quindi è veramente un uomo che si aspetta qualcosa. Ha un desiderio dentro. Ricordate, è un gridare a Dio. Lui sta gridando. Certamente è povero. Qual è l'elemosina che chiede? Cioè, lui ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui per vivere, che gli dia qualcosa per poter avere il pane. Ma in realtà Pietro, come sempre, ricordate chi sono i veri apostoli? Ricordate quando i quattro amici portano la persona sul lettuccio immobile, no? Ricordate il poveraccio paralizzato, lo calano giù dal tetto. Gesù non dice: sei guarito. Cosa si aspettava? Questo si aspettava la guarigione. Gesù non si ferma lì, Gesù va oltre. Gesù non dice: adesso uccido il tuo male fisico. No, adesso uccido la radice del tuo male. I tuoi peccati ti sono perdonati. E tutti dicono: mamma mia, cosa fa questo qui? Poi dice: vabbè, guardate che perdonare il peccato vuol dire toccare la radice del male. e quindi dice alzati e cammina. Ecco, Gesù non è uno che si accontenta di fare qualcosa di estemporaneo, no? Ti tolgo il sintomo? No, arrivo alla radice del male. Qui è importante questa cosa, arrivare alla radice del male. Noi quando facciamo l'esame di coscienza, il nostro rischio è quello di andare a girare nella camera della nostra coscienza. Immaginate la nostra coscienza come una stanza, no? La nostra camera da letto, e fare di tutto per eliminare tutti i viperini che ci sono in giro. Ho disobbedito, ho rubato la marmellata, ho guardato male, ho pensato male di uno, ho guardato con desiderio una donna, ho parlato male del mio vescovo, eccetera, eccetera. Questi sono i viperini, no? E poi una volta eliminati i viperini, mi metto sulla porta della camera con la pistola in mano e dico, appena la vipera arriva, pam, gli sparo. Quindi ho eliminato i viperini e adesso pulisco la mia camera, mi metto sulla porta a vigilare. Ma guarda che tu hai fatto fuori i viperini, ma dietro sotto l'armadio c'è la vipera madre. Cioè, se tu non sei arrivato alle radici, non serve niente aver eliminato i figli. È inutile lavorare sulle foglie e sui frutti se non sei arrivato alle radici. Se voi andate giù nel bosco adesso, non trovate nemmeno un frutto cattivo. Allora non c'è più la bella donna, che è pericolosissima, le bacche di bella donna, ne bastano due per stendere una mucca, uno per stendere un uomo. Non esiste più il pugnolo selvatico che ti fa venire la dissenteria, non c'è, sono tante cose. Allora, non esistono più, no. Da te tra 2 mesi ci sono tutte di nuovo, perché? Ma perché le radici sono tutte lì. Cioè il nostro rischio è quello di dar la caccia ai viperini senza aver ucciso la vipera madre. Cioè dar la caccia ai peccati, cioè i singoli modi che noi abbiamo di dire no alla vita, che sono singoli modi semplici, senza toccare la radice che è il nostro no a Dio detto fondamentalmente nella nostra vita. Io non ho ancora detto sì a Dio e poi vado a cercare tutti i viperini, cioè non ho ancora distrutto la radice. La radice è la mia mancanza di fiducia totale a Dio, è il continuare a piegare Dio ai miei voleri, il continuamente dire, mentre dico Padre nostro, sia fatta la tua volontà, e continuo invece a domandare a Dio, Signore sia fatta la mia volontà. Cioè, non quello che... continuo a pregarlo perché si compiano i miei capricci, non il suo volere. E questo è il peccato più grave, perché alla fine tutti gli altri peccati sono sorgenti di questo, quando io non metto Dio al primo posto, quando Dio non è il centro della mia vita, quando Dio non è il mio amore, quando c'è il mio io e non il mio Dio, manca soltanto una D, ma un po' diverso, l'io dal Dio. Allora, quando il mio io, e quindi io prego per il mio io, non per il mio Dio, e qui capite che allora ancora siamo sempre alla priorità della preghiera. Assolutamente. Se manca la preghiera siamo continuamente ripiegati su di noi, siamo in una società opulenta e egoista, ma perché abbiamo perso di vista questa dimensione verticale, non c'è più questo dialogo, manca questa comunicazione con Dio e naturalmente rischiamo di non comunicare più con nessuno. Ecco, allora ritorniamo, questo si mette a fissarli. E subito Pietro arriva al dunque, un po' come Gesù, è stessa cosa. Il tuo male non è l'essere povero, non è che ti manca il pane. Io ti do la vita, sei incapace di entrare nel Tempio, io ti riporto nel Tempio, ti riporto alla comunione con Dio. Quello li guardò attentamente, attendendosi di ricevere da loro qualcosa. E riceverà più di qualcosa, riceverà tutto. Ma Pietro gli disse: io non ho argento e oro, ma quello che ho, quello che possiedo, te lo do. Che cosa possiede Pietro? Pietro possiede la comunione con Gesù, possiede Cristo risorto, possiede la vita che viene da Dio, possiede la radice del senso stesso della vita. L'amore di Dio, Dio è amore, ti do l'amore di Dio, ti comunico l'amore che è Dio, quell'amore che Gesù vivo e risorto mi ha fatto sperimentare nella mia vita, noi ti diamo questo. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cioè Gesù Cristo è il Nazareno, lo sconfitto, il fallito, il crocifisso nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Nel nome, non vuol dire il nome, nella persona, il nome nella lingua ebraica è la persona. Cioè, io, nella persona di Gesù, cioè io stesso, in comunione con Gesù, ti dico, guarda che Gesù ti dice questo, cammina. C'è qualche testo che, qualche codice che aggiunge alzati e cammina, ma gli studiosi dicono che è una interpolazione di quelli che scrivevano, gli scrivani, gli amanuensi, avevano nell'orecchio, abituati a scrivere il testo parecchie volte, avevano in mente anche un altro testo che dice alzati e cammina. E allora, visto che qui c'è scritto cammina, ci aggiungono anche alzati e geire, quindi c'è anche in realtà probabilmente il testo più antico, il testo più contratto, più breve, l'alzati, si capisce, uno che c'è nelle orecchie, no? Anche noi ogni tanto qualcuno che si trova pigro lì dice dai alzati e cammina, ma perché anche noi abbiamo nell'orecchio la pagina evangelica e tac, istintivamente aggiungi l'alzati e il cammina. Mentre in realtà è questo camminare, cammina, cioè mettiti in movimento, sei vivo, ti ridò la vita, la capacità di muoverti. E presolo per la mano destra, lo sollevò. All'istante gli si rinvigorirono i piedi e le caviglie, e con un balzo, proprio, vedete la persona viva, nuova, rinnovata, la gioia, l'entusiasmo, questo balzo non vi viene in mente niente, ricordate che San Luca c'è un uomo, un tale che si chiamava Bartimeo, figlio di Timeo, che si trovava sulla porta della città di Gerico, anche lì questo cieco che grida, cosa vuoi che io faccia per te? Sempre San Luca, cosa vuoi che io faccia per te, Signore, che rabbuni, che io riabbia la vista? E Gesù gli dice, abbi di nuovo la vista, e questo fece un balzo, questo balzo, e comincia a camminare dietro di Gesù, lodando Dio, abbandona Gerico, cioè la città del peccato, la città del male, la città del lusso, la città del benessere, del consumismo, e comincia a mettersi dietro Gesù. Qui succede la stessa cosa, quindi quasi a dire, chi è il discepolo? Chi sono questi discepoli? Questi discepoli sono coloro che fanno ciò che ha fatto Gesù, fanno la stessa cosa che ha fatto Gesù. Il vero discepolo è colui che ha fatto esperienza del risorto. Dio è così vivo nella tua vita che tu puoi agire come Lui. Del resto Gesù ha detto, fate come me. Non vi dico che farete le cose che faccio io, ma ne farete di più grandi. E quindi, ancora una volta, ecco, qui siamo di fronte a questa parola che si rivela parola creatrice, parola vera, nuova. Balzò in piedi e si mise a camminare ed entrò con essi nel tempio camminando. E capite? Finalmente può entrare nel tempio, cioè può entrare in questa comunione con Dio. Non è più l'uomo della soglia, non è più il condannato fuori, a stare fuori sulla porta. Finalmente può varcare questa porta. La porta è bella, ma stare sulla porta bella non serve niente, perché la casa è più bella ancora. Il nostro rischio è di fermarci sulla porta, di non entrare. Gesù ci dice che questa porta è bella ma anche stretta. Ricordate il Vangelo, no? Passate per la porta stretta, perché larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. E come entra nel tempio? Guardate, camminando, saltando, lodando Dio. Tre cose, camminare, saltare, lodare Dio. Quindi l'entusiasmo, la gioia, c'è una vita nuova, una gioventù nuova. Quest'uomo che dalla nascita era senza speranza, ha trovato la speranza. È diventato un uomo nuovo. E tutto il popolo lo vide, che camminava e lodava Dio. Cioè il popolo vede che quest'uomo non solo cammina, ma loda Dio, cioè riconosce che questo beneficio viene da Dio. Non è un beneficio che è venuto da questi uomini, allora si prostrò davanti a loro e li riconobbe come i grandi profeti. No, 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 è Dio, è nel nome di Gesù. In effetti vedremo che dopo il discorso che Pietro farà proprio su questo, proprio per mettere in chiaro le cose, ricordate che vedremo come queste dimensioni operative del cristiano, vedremo che il primo è proprio l'educare. Quindi, per dire, ragazzi miei, avete visto cosa è successo? Adesso vi spiego che significato ha tutto questo. Non bisogna fermarsi lì, non dovete fermarvi a capire al fatto brutto, c'è qualcosa di più. È la fede, quindi. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e conoscevano che era proprio quello che stava seduto abitualmente presso la porta bella del Tempio e chiedeva l'elemosina. Quindi è proprio questa cosa che il popolo rimane, di questa cosa il popolo rimane stupito. Ma come quest'uomo qui è lo stesso? Hai visto? Ricordate che succede la stessa cosa, ricordate il capitolo 9 di Giovanni, no? Cieconato. Lì c'è il dubbio, ma è lui? Non è lui? No, ma è uno che gli assomiglia. No, qui il popolo, la gente, cioè chi sono quelli che lo riconoscono? Vedremo che quelli che non riconoscono sono sempre i soliti, no? Ma quelli che riconoscono i miracoli di Dio sono i semplici. Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. E quindi quelli che riconoscono Dio non sono teologi. Non è che qui si dice allora, essendoci presente uno stuolo di teologi della Pontificia Università di Gerusalemme, dissero, oh, che meraviglia, no, il popolo, cioè la gente semplice. Questo popolo riconosce che era proprio la stessa persona, ed erano pieni di stupore e di meraviglia per ciò che era accaduto. Ecco, la prima reazione è questa, stupore. Chi non sa stupirsi, guardate che il primo passo verso la fede è lo stupore, perché lo stupore ti fa vedere la gratuità. Uno che si stupisce vuol dire che non dà per scontato le cose. Noi siamo così poco capaci di stupore che non è che al mattino quando apro il rubinetto dico, oh, viene giù l'acqua, no? Provate a stare una settimana col blackout dell'acqua, poi un giorno per caso aprite il rubinetto, oh, viene giù l'acqua, allora sì che vi stupite, perché abituati dopo un blackout di 5 giorni o di 6 giorni, no? Mi ricordo, siamo stati 3 settimane senza telefono qualche anno fa, proprio sotto Natale, il periodo in cui c'era da prenotare, la gente che doveva confermare, eccetera, e naturalmente sotto Natale, già la telecom funziona poco per girarci sotto Natale. E allora quel periodo lì, la settimana prima, le 3 settimane dopo, 2 settimane dopo, niente, non c'era verso, telefonava la prima volta e ti rispondeva da Caltagirone, la seconda volta ti rispondeva da Torino, la terza volta ti rispondeva da Aosta, la quarta, e ogni volta ognuno devi cominciare da capo a raccontare la trafila del tuo calvario, e non finivi mai questa storia, qui sembrava di entrare in una specie di incubo, no? Incubo kafkiano, dove dice ma finirà sta cosa qui, tu alzavi il telefono e sentivi niente, vuoto, dall'altra parte niente, poi quella volta in cui finalmente lo potresti rimanere, oh funziona, è talmente naturale tirare fuori il telefono che funziona, che quando dopo tanto tempo che non funziona più, ma funziona, e oggi girava la voce, lo stupore. Allora, lo stupore quando nasce? Quando mi trovo di fronte a qualcosa di inatteso, qualcosa che non è normale, quando io riconosco che ciò che io ho è un dono, è una grazia. E chi sono coloro che riconoscono questi? I poveri, quelli che mancando di tutto, quando gli viene dato qualcosa, sono pieni di meraviglia, di stupore. Ecco, dobbiamo diventare capaci di questo. Quindi è la gente che si stupisce perché c'è qualcosa di bello, di nuovo, inedito. Non ce l'aspettavamo una cosa del genere. E poi la meraviglia, cioè quello, la meraviglia che diventa poi preghiera, che si traduce poi in fede. Guardate, sono le basi della fede, La fede nasce proprio da lì. Da quando io scopro lo stupore, la meraviglia, allora Dio è vivo, allora Dio opera. È talmente vivo, allora Gesù è veramente risorto. È talmente risorto che continua a operare come prima. Guardate che lo stile di San Luca è proprio questo, far vedere che quel Gesù che ha operato in maniera visibile in mezzo al popolo di Israele, prima della sua passione, continua dopo la risurrezione a operare come ha operato prima, in modo invisibile ma efficace, continua a fare le cose di prima, non lo vedo ma c'è, tant'è vero che continua a operare, che è esattamente ciò che dovrebbe accadere per noi. La nostra comunità cristiana dovrebbe trasmettere a tal punto la presenza viva di Gesù che gli altri possano dire: ma è chiaro, è vivo, è vivo. C'è qualcosa che queste persone vedono e che io non vedo. Ricordo anni fa un ragazzo che era capitato qui senza fede, mi ricordo, aveva incontrato poi Antonio. Antonio è un ragazzo che frequenta fuori, è un ragazzo giovane ormai, padre di famiglia, cieco, è diventato cieco, faceva addirittura, era micromeccanico, cioè vedeva i micron senza occhiali. E poi fuoco di Sant'Antonio alla retina. E è entrato in ospedale perché aveva questo fastidio, è entrato in ospedale in automobile e è uscito col bastone bianco il cane. E allora mi ricordo che questo ragazzo mi dice, è andato a fare un giro con Antonio nel bosco, così a un certo punto torna e mi dice: Antonio vede qualcosa che io non vedo. Adesso ho il desiderio di vederlo anch'io. Ecco, io credo che sia la stessa. Essere cristiani vuol dire questo. Cioè, ho incontrato una comunità che vede qualcosa che io non vedo. Ho il desiderio di vederlo anch'io. Guardate che è questo, Finché tu non ti stupisci di questo, non ti viene. Cioè, è dallo stupore, dalla meraviglia che nasce il desiderio di fare questa esperienza. La domanda è: noi cristiani sappiamo trasmettere stupore, meraviglia? Domando alla mia comunità del foyer, noi trasmettiamo il desiderio di fare un'esperienza viva di Dio, oppure no? Guardate che le pozzanghere non li vogliono bere, L'acqua pura sì, le pozzanghere no. Se noi cristiani siamo pozzanghere, nessuno viene a bere, ma se siamo una sorgente limpida, gli altri dicono: oh, ma che acqua splendida! Che comunità meravigliosa, che parrocchia, no? Capite? Qui credo che dobbiamo veramente interrogarci di fronte a questi eventi, di fronte a queste cose. E penso che già qui abbiamo di che interrogarci, abbiamo di che vedere come sono questi veri discepoli. Ci fermiamo qui, penso che il titolo che avevo dato a questo testo è Pietro e Giovanni, veri discepoli del risorto, e due punti, l'agire, la vita del cristiano. Questo finalmente è l'agire. Il cristiano si vede da come agisce, non da quello che dice, ma da come agisce. Poi Pietro spiegherà, ma intanto comincia a agire. La prima cosa è l'agire, la vita del cristiano.